E allora, come annunciato, iniziamo il programma di questa mattina dalla politica italiana e per farlo abbiamo in linea telefonica con noi Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University. Matteo, buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Ciao Carlo, ciao Magica, buongiorno a tutti.
Buongiorno Matteo.
Allora Matteo, iniziamo dal caso Raggi a Roma, o meglio il caso dello staff in questo momento della neosindaca. L'assessore all'ambiente Paola Muraro sarebbe stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Roma 3 mesi fa, questo prima della sua entrata nella giunta capitolina. E in più la saga dell'emergenza rifiuti a Roma che continua da settimane. Allora Matteo, aggiornaci sulla situazione.
Esatto, a quello che hai detto tu giustamente aggiungiamo anche che un paio di giorni fa c'è stata una crisi della giunta guidata da Virginia Raggi senza precedenti. Ci sono state 5 dimissioni a domino in un giorno solo, capo del gabinetto, quindi il magistrato Raineri, l'assessore al bilancio Minen, chiamato anche super assessore al bilancio perché diciamo secondo Travaglio, per esempio, sul Fatto Quotidiano, lui è la vera origine di tutta questa catena di dimissioni, e poi il direttore generale, amministratore unico di ATAC, l'azienda del trasporto pubblico, e infine Solidoro, l'amministratore unico di AMA, azienda dei rifiuti. Tutte queste dimissioni, secondo Travaglio, appunto, come dicevo, sarebbero originate da Minenna, l'assessore a bilancio fortemente voluto dal direttore del Movimento 5 Stelle, e rifletterebbe divisioni pseudo-correntizie che stanno prendendo sopravvento nel Movimento 5 Stelle, almeno a Roma. Travaglio non dimentica che Roma non è l'unica città a subire scandali nelle neoelette giunte. Infatti a Milano, ad esempio, Sala del PD ha revocato il suo segretario generale che è stata imputata per turbativa d'asta, ma è interessante che Travaglio, che non ha mai nascosto simpatie per il Movimento 5 Stelle, è stato anche impietoso nei confronti del Movimento, dicendo che o il Movimento 5 Stelle si ricompatte e aiuta la Raggi oppure deve andare a casa per sempre. A tutto questo, appunto, situazione molto difficile, si è aggiunta la notizia poche ore dopo che l'assessore all'ambiente Muraro, appunto già al centro di controversie di cui abbiamo parlato sui media per passate consulenze e presunti conflitti di interessi, è indagata dalla commissione parlamentare ecomafie, e la Raggi e la stessa Muraro lo sanno dal 18-19 luglio probabilmente.
E tra l'altro in questo contesto, scusami se ti interrompo Matteo, è emerso anche un problema di diciamo di responsabilità, visto che la Raggi ha dichiarato sì, lo sapevo, come ci hai detto tu, però non è ben chiaro chi abbia informato su che cosa.
Eh sì, assolutamente, questo problema, diciamo, questo problema ha a che fare con le regole interne del Movimento 5 Stelle, che prevedono che se una persona è oggetto di avviso di garanzia deve lasciare il movimento o comunque non può far parte sicuramente delle giunte. E effettivamente però la Raggi si appella a una questione formale, perché in questi casi non c'è stato nessun avviso di garanzia, sono state appunto la commissione Comasie ha voluto parlare con la Raggi e la Muraro, quindi al momento non ci sono ancora i presupposti perché scattino le regole interne del movimento. E in questa situazione la Raggi ha inizialmente scelto il silenzio, poi rotto con un'intervista dicendo che se alla Muraro fosse arrivato un avviso di garanzia chiederebbe di dimettersi secondo le regole, e in secondo luogo difende l'operato della sua giunta e le nomine appena fatte, tra cui è interessante quella dell'ex procuratore generale della Corte dei Conti del Lazio, De Dominicis, che appunto tra le altre inchieste partecipò anche a quella su Mafia Capitale, quindi un curriculum impressionante. Dal punto di vista politico, interessante che la Raggi ci tiene a sottolineare che ha ricevuto un SMS di sostegno da Grillo, insomma per dire che i vertici del Movimento 5 Stelle, il direttorio, la appoggiano, però dall'altra parte la incalzano ovviamente, perché Roma è la città dove il Movimento 5 Stelle si gioca la partita più difficile, che è quella della legittimizzazione come forza di governo. Quindi ormai è assodato che il Movimento 5 Stelle riesce a catalizzare il voto di un'Italia stufa della classe politica tradizionale, ma la grande domanda è in grado di governare soprattutto una città complessa come Roma.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne, e spostiamoci a parlare dell'imminente referendum costituzionale. La ministra Maria Elena Boschi ha indicato il periodo dello svolgimento, mentre il fronte del no si sta organizzando. Massimo D'Alema, che guida la fronda interna del PD, ha sfidato proprio Renzi e Boschi, sostenendo che il no al referendum sarà al 51%. La vittoria del no, ha sottolineato l'ex presidente del Consiglio, segnerebbe la fine del partito della nazione renziano, il che sarebbe un bene, a suo parere, per il PD e per il paese. Allora, andiamo con ordine. Innanzitutto, quale sarà la data del referendum?
Esatto, la Boschi ha annunciato che il periodo sarà precisamente tra fine novembre e inizio dicembre, quindi anche se non c'è una data fissa, si sa che si sarà spostato più in là, ecco, di quanto si inizialmente si pensava. All'interno del PD, come hai detto Magica, si stanno muovendo i fronti opposti, quindi che appoggiano le riforme renziane, quindi tutta la campagna per il sì al referendum, e coloro che le oppongono, quindi tutta la campagna per il no. E D'Alema è acerrimo nemico di Renzi da sempre, ha iniziato appunto un tour delle feste dell'unità di tutta Italia per promuovere il no al referendum. La prima tappa è stata a Catania, dove c'è stato un acceso dibattito tra lui e Gentiloni, ministro degli esteri, e D'Alema è riuscito a scaldare il pubblico, secondo le cronache, appunto sottolineando che il PD di Renzi non è più un partito di sinistra, che sono gli industriali tradizionali nemici, tra virgolette, o comunque oppositori politici di coloro che il PD o un partito di sinistra dovrebbe difendere, ecco, loro stanno con Renzi e stanno con il sì al referendum. Quindi ha cercato di creare una divisione retorica da questo punto di vista. Il pubblico delle feste dell'unità ha apprezzato, ma Gentiloni ha ricordato tra gli ululati di protesta che il PD è per il sì. Comunque la campagna si preannuncia assolutamente accesa, basti pensare che a Catania, questo è un particolare interessante, l'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, che ha avuto appunto dei battibecchi con Renzi perché si era schierata per il no referendum, l'ANPI non sarebbe stata ammessa ad avere banchetti alla festa dell'unità di Catania perché appunto si era espressa per il no. Nonostante Renzi stia organizzando e è previsto un incontro tra il presidente dell'ANPI Smuraglia proprio nella città siciliana l'11 settembre. Quindi se D'Alema, diciamo, è il capitano o uno dei capitani del fronte del no insieme a Bersani, a Speranza, il fronte del sì è popolato, questo è interessante, anch'esso da ex membri dei democratici di sinistra, dell'ex partito comunista che fanno parte del PD, quindi Fassino, Finocchiaro, Orfini, Zingaretti e a sua Martina, ad esempio, il ministro dell'agricoltura, che tra l'altro ha rilasciato un'intervista appunto ed è uno dei primi firmatari dell'appello per il sì e sta promuovendo un evento a Milano per il 2 ottobre appunto per questa campagna. Quindi diciamo, più che essere o oltre a essere uno scontro sul referendum, questi schieramenti e campagne sono sicuramente un riscaldamento in vista del congresso del PD che avverrà l'anno prossimo, nel 2017, in cui Renzi sarà probabilmente sfidato da un candidato espressione di appunto la corrente di sinistra del PD, forse uno dei, tra virgolette, rottamati, quindi quelli che si sentono che sono stati cacciati via da Renzi, come D'Alema ad esempio, oppure qualche volto nuovo, sempre che ovviamente D'Alema e altri non decidano prima di abbandonare il partito. Infatti è interessante che D'Alema ha detto che nel caso vincessero i sì potrebbe anche pensare di farsi da parte.
Allora Matteo, concludiamo proprio con Matteo Renzi, che si troverà appunto a una vera e propria sfida interna alla leadership. Matteo Renzi era a Cernobbio ed è stato descritto da Mario Monti come un Matteo Renzi cambiato, più umile, più maturo, queste le parole dell'ex premier italiano. L'occasione era l'incontro, l'annuale meeting con il mondo degli imprenditori. Tra i temi principali, il rallentamento della crescita italiana e l'intervento del governo dopo il terremoto del 24 agosto. Matteo, velocemente, come esce Renzi da Cernobbio?
Beh, ovviamente Renzi da Cernobbio esce abbastanza bene, questo è il motivo per cui Salvini e Di Maio, tra gli altri il leader appunto dell'opposizione, uno Salvini della Lega, Di Maio del Movimento 5 Stelle, hanno rifiutato di andare a Cernobbio. Salvini ha detto non partecipa a un evento che prevede un monologo di Renzi e la passerella dei suoi ministri, e Di Maio settimana scorsa, diciamo, ha scelto di non andare per motivi molto simili Quindi, insomma, le opposizioni delegittimano un po' il forum dell'economia, che è visto come troppo filo governativo. Renzi ha avuto il suo momento di visibilità in cui ha detto appunto che se vince il no non è la fine del mondo e che l'Italia va meglio, anche se resta molto da fare. Insomma, lancia un po' dei messaggi rassicuranti in linea con le famose 30 slides per i primi 30 mesi di governo che Renzi ha presentato pochi giorni fa e che sono state molto contestate. Infatti è stato interessante un po' il battibecco tra il Ministero del Tesoro e l'Istat proprio sulla crescita, perché l'Istat aveva detto pochi giorni prima degli interventi di Renzi e del governo che c'era stata crescita zero appunto nell'ultimo periodo del 2016, mentre il Ministero del Tesoro vorrebbe proprio uno 0.1% di crescita per dimostrare, insomma, che per giustificare le richieste di flessibilità all'Unione Europea, per sperare di innescare un miglioramento positivo dell'economia e per anche un po' un'operazione ovviamente politica. Quindi ci sono molti motivi per cui c'è stata una vera e propria battaglia dei numeri in questi giorni. E anche se, come spiegano gli economisti, in fondo un decimale in più o in meno non fa grande differenza, in questo momento sembra molto importante per il governo riuscire ad apparire come se avesse fatto qualcosa di buono per l'economia italiana e soprattutto mostrare che l'economia italiana sta ripartendo.
Grazie allora a Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University. Ci ritroviamo la settimana prossima qui a Radio SBS.
Ciao a tutti.
Grazie Matteo, alla prossima.